Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, USA ritornino all'accordo nucleare senza precondizioni. Iran, Zarif termina visita in Pakistan, rafforzamento scambi commerciali. Grossi, l'accordo tra l'Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica rafforza la fiducia reciproca. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, giovedì 12 novembre 2020. Il portavoce del governo iraniano ha chiesto alle nuove autorità della Casa Bianca di riaderire senza precondizioni agli accordi nucleari e di rispettare gli impegni assunti dal governo statunitense in questo accordo. In un'intervista pubblicata stamane, giovedì, alla TV iraniana, il portavoce al governo Ali Rabi'i ha chiarito: come primo passo, le sanzioni e gli ostacoli al trasferimento dei soldi iraniani devono essere rimossi e il governo americano deve anche rispondere dei danni arrecati al popolo iraniano in questi anni. Rabi'i ha poi ricordato quanto siano ingenti i danni arrecati dall'attuale amministrazione USA al mondo intero, aggiungendo: il futuro governo americano deve ricordarsi che il popolo americano ha detto no alle politiche dell'amministrazione precedente in tutto il mondo. Rabi'i ha concluso ricordando: indipendentemente dalle elezioni USA, la Repubblica Islamica dell'Iran prosegue la sua politica di rafforzamento degli scambi commerciali e dei legami di sicurezza coi paesi limitrofi. E infatti il ministro degli esteri iraniano Muhammad Javad Zarif ha terminato oggi la visita di 2 giorni in Pakistan. Zarif, che è raggiunto martedì a Islamabad a capo di una delegazione economica, ha incontrato il premier Imran Khan, il collega agli esteri Shah Mahmood Qureshi e il comandante dell'esercito Qamar Jawed Bauja. In questa visita, in base a un tweet diffuso dallo stesso Zarif ieri sera, sono stati raggiunti ottimi accordi per lo sviluppo del commercio e la cooperazione nell'ambito della lotta al crimine e al terrorismo. Il direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale, AIEA, Rafael Grossi, ha sottolineato la necessità di continuare le ispezioni delle attività nucleari dell'Iran e ha espresso la speranza che l'accordo Iran-AIEA rafforzi la cooperazione e la fiducia reciproca. Secondo quanto riferisce l'agenzia IRNA, Rafael Grossi, intervenendo mercoledì all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per presentare il rapporto annuale della IEA sull'Iran, ha aggiunto: continuano le valutazioni sulla mancanza di materiale nucleare e di attività non dichiarate per l'Iran. L'agenzia continuerà a confermare la non deviazione del materiale nucleare dichiarato dall'Iran in base all'accordo di salvaguardia. Grossi, riferendosi alla sua visita a Teheran nell'agosto scorso, ha detto che durante questa visita abbiamo deciso di risolvere alcuni casi di salvaguardia, compreso l'accesso dei nostri ispettori alle due sedi in Iran. E passiamo agli esteri. A seguito della scomparsa del premier del Bahrain Khalifa bin Salman Al Khalifa, il re del piccolo staterello del Golfo Persico, con grande imparzialità ha designato il figlio maggiore Salman come presidente del Consiglio dei Ministri. Il Bahrain è una monarchia assoluta guidata dalla famiglia degli Al Khalifa, una famiglia apparentemente sunnita che regge grazie all'appoggio militare saudita e grazie al sostegno americano che a Manama colloca la sua base navale più grande in tutto il Golfo Persico. Dal 2011 la maggioranza della popolazione di confessione sciita e in più stanca dell'assolutismo monarchico ha manifestato chiedendo la fine della monarchia assoluta, ma le proteste sono state represse con almeno 80 morti, centinaia di feriti e decine di persone condannate a pene durissime, compresa quella capitale. Passiamo in Iraq. Forti colpi delle forze di sicurezza irachene all'ISIS. Le forze di sicurezza congiunte irachene in operazioni separate hanno inflitto pesanti perdite ai resti degli elementi terroristici dell'ISIS in arabo Daesh e ai loro nascondigli. Secondo quanto riferisce l'agenzia IRNA, i capi di Stato Maggiore congiunti, la Polizia Federale e la Forza di Reazione Rapida, con il supporto dell'aeronautica irachena, mercoledì per l'ottavo giorno consecutivo hanno continuato le loro operazioni per distruggere al completo i resti del gruppo dell'ISIS nelle montagne di Khanuchaneh nel nord dell'Iraq. Le forze di sicurezza congiunte irachene in una dichiarazione hanno annunciato che in queste operazioni 4 veicoli, 56 nascondigli, 45 tunnel sotterranei, 106 bombe appartenenti all'ISIS sono stati distrutti e decine di granate e mortai con propulsione a razzo sono stati sequestrati. Mercoledì le forze popolari irachene di Hashd al-Shaabi nella seconda fase delle loro operazioni hanno scoperto 3 roccaforti dell'ISIS nella provincia occidentale di Al-Anbar. Nella seconda fase dell'operazione coniata la Baikia Rasulallah, siamo pronti o messaggero di Dio, con il supporto dell'aviazione sono state sgomberate diverse aree importanti e scoperti 3 quartier generali dell'ISIS. 3 terroristi sono stati uccisi inoltre in attacchi aerei sulle montagne di Qarajok nel nord dell'Iraq. Ci spostiamo in Siria. Russia e Siria hanno firmato 8 memorandum d'intesa, mentre Stati Uniti e Unione Europea continuano a ostacolare la ricostruzione del paese arabo con le sanzioni dopo aver contribuito a distruggerlo. Mikhail Mezentsev, capo del quartier generale per il coordinamento tra le agenzie russo-siriane per il ritorno dei rifugiati, ha affermato che Russia e Siria firmeranno 8 memorandum di cooperazione nei settori dell'energia, dell'unione doganale e delle attività educative. A margine della conferenza internazionale per il ritorno dei rifugiati in Siria, ha spiegato che sono già stati firmati 8 accordi e memorandum tra le amministrazioni russa e siriana e altri 8 verranno firmati a margine della conferenza nei campi di energia, unione doganale e attività educative che senza dubbio apriranno nuovi orizzonti per lo sviluppo delle relazioni. Lui ha spiegato che la Russia stanzierà $1 miliardo per il ripristino di reti elettriche, compresi industriali e altri progetti umanitari in Siria. Libano. Il segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, mercoledì sera, in occasione della giornata del martirio, ha espresso che quello che è successo nelle elezioni americane è una vergogna per la democrazia nel paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia IRNA, che cita a sua volta il canale libanese Al-Mayadin, Sayed Hassan Nasrallah ha affermato che i risultati delle elezioni statunitensi non cambieranno la regione, aggiungendo che l'unica priorità costante e assoluta degli americani è proteggere il regime sionista e mantenere la sua superiorità militare. Nasrallah, affermando che l'amministrazione Trump è stata l'amministrazione più arrogante, criminale e spietata, ha aggiunto che il vantaggio dell'amministrazione Trump è che ha mostrato il vero volto degli Stati Uniti con azioni come omicidi, corruzione, arroganza e crimini contro i popoli di tutto il mondo. Il segretario generale di Hezbollah ha sottolineato che la politica di Trump su varie questioni, in particolare la questione palestinese, è fallita, aggiungendo che con la partenza di Trump uno dei tre lati del triangolo affare del secolo, composto da Netanyahu e Bin Salman, è stato rovesciato. E infine Italia, a quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera il milione di casi Covid-19, i contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424, sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime, ben 623, che portano il totale a 42.953. È stata superata la soglia dei 3.000 pazienti in terapia intensiva, con i 110 delle ultime 24 ore, il totale è di 3.081 persone in rianimazione. Ed è davvero allarmante e catastrofica la situazione umanitaria in Yemen, ma ve ne parliamo tra poco, nel commento di oggi. Yemen, guerra, fame e Covid per Save the Children, combinazione letale per i bambini. Non fossero bastati la guerra e l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, un sistema sanitario al collasso a causa del Covid-19 e una generica mancanza di fondi, rischiano di compromettere fortemente la possibilità di avere accesso al cibo per i bambini in tutto lo Yemen. È il nuovo allarme lanciato da Save the Children, secondo cui sempre più bambini nel paese sono sull'orlo di fame e malnutrizione, in seguito alla diffusione di un nuovo rapporto delle Nazioni Unite sulla malnutrizione nel sud del paese, l'organizzazione si dice profondamente preoccupata anche per i bambini del nord. In alcune strutture in cui opera Save the Children, il numero di bambini malnutriti che si sono rivolti a cure salvavita è aumentato del 60% tra la fine dello scorso anno e luglio 2020. I recenti numeri diffusi sulla situazione dello Yemen meridionale dovrebbero servire da forte campanello d'allarme e probabile che ancora più bambini possano perdere la vita in tutto il paese se la crisi non verrà affrontata rapidamente. La combinazione letale di guerra e fame, infatti, sta spingendo ogni giorno migliaia di bambini verso la fame, ha spiegato Javier Joubert, direttore di Save the Children in Yemen. I bambini in Yemen sono diventati danni collaterali in una guerra che infuria da più di 5 anni. È terribile pensare che in metà del paese quasi 100.000 bambini sotto i 5 anni siano sull'orlo della fame, malnutriti al punto che le loro vite sono in pericolo. E i numeri potrebbero essere anche più alti, ha proseguito Joubert. Save the Children continua a fornire supporto sanitario e nutrizionale ai bambini più vulnerabili dello Yemen, sia nel nord che nel sud del paese. Nelle cliniche di Hodeida, la media mensile dei ricoveri di bambini affetti da malnutrizione acuta grave o moderata è aumentata del 60% tra marzo e luglio 2020 rispetto ai 5 mesi precedenti. Gli operatori sanitari volontari hanno identificato un aumento del 5% di minori gravemente malnutriti nelle comunità visitate. Secondo Save the Children, il numero crescente di bambini che soffrono la fame è un chiaro segnale del deterioramento della situazione alimentare in tutto il paese e la popolazione non riesce più a permettersi il cibo a causa dell'aumento dei prezzi. Il costo di un paniere di cibo nelle aree settentrionali è aumentato di circa $4 da gennaio, in un momento in cui le famiglie erano già in grave difficoltà. Qui Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran, ed ora la nostra rubrica Islam, la mia scelta.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici, da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Oggi molta gente, sotto l'influenza della propaganda dei media occidentali, ha preso distanza dalla loro natura pura e dalla spiritualità. Sono state trascinate nell'abisso di ribellione, di ignoranza e di sciagure. Questi media diffondono insinuazioni che la vita non è altro che ottenere sempre più soldi e soddisfare i piaceri materiali e sessuali e di conseguenza le persone smettono di pensare alle questioni più serie della vita, come perché l'uomo è stato creato, qual è lo scopo della vita e cosa gli succederà dopo la morte. La vita umana è molto preziosa e piena di valore, essa è sacra e santa, degna di essere vissuta. L'uomo di oggi non ne riconosce il valore e la usa in modo improprio, immergendosi solo in piaceri sensuali e mondani. I piaceri del mondo, i piaceri fisici, sono capaci di goderseli persino le bestie, gli uccelli e gli animali. Se l'uomo cerca di godere solo dei piaceri fisici, qual è la differenza fra lui, le bestie e gli uccelli? L'uomo di oggi non guarda verso l'alto, guarda sempre in basso e per questo motivo sta divenendo come un animale. Infatti, le religioni divine cercano di dare all'uomo quella sua serenità e pace interiore. James Abbott è una delle persone che nel corso della sua ricerca spirituale ha trovato la serenità e la pace interiore nell'Islam. James è nato e cresciuto in una famiglia cristiana in Inghilterra. Da bambino frequentava dei corsi sugli insegnamenti del cristianesimo. Ma quando divenne adolescente, a causa delle contraddizioni fondamentali che trovò nella dottrina cristiana, prese pian piano distanze dalla religione e perse perfino la fiducia in Dio. Però questa situazione non durò tanto. Lui, parlando al riguardo, ci racconta così. Una volta incontrai un gruppo degli ebrei. Essi mi diedero un articolo sull'ebraismo. Quel testo mi colpì profondamente. Dissi a me stesso che la fede ebraica fosse la religione che cercavo. Chiesi a un amico ebreo come potevo diventare ebreo. Lui mi rispose che prima di tutto dovevo accantonare l'idea che Cristo fosse Dio e io l'accettai. Sebbene storicamente il cristianesimo sia nato in ambito ebraico e Gesù il Nazareno, la pace sia con lui, fosse ebreo, nessuna confessione dell'ebraismo riconosce in lui il Messia, né tantomeno le caratteristiche divine che i cristiani invece gli attribuiscono. Loro dubitano che il Messia sia venuto e che apparirà alla fine del mondo per salvarli. Tutto mentre per i cristiani Gesù fu un profeta divino che venne crocifisso e che egli, Gesù, sulla terra per guidare i cristiani è apparso. Ormai tra gli ebrei e i cristiani ci sono punti di divergenza importanti. Per gli ebrei Gesù non è una di tre persone divine. Tutto mentre i cristiani credono che ad uccidere il Messia furono proprio gli ebrei. Anche Gesù, la pace sia con lui, è menzionato diverse volte nel Corano, sacro libro dell'Islam, oltre che nella tradizione islamica, con il nome di Gesù figlio di Maria. Il Corano si riferisce a Gesù con la formula il messaggero di Dio o la parola di Dio, oltre che il Messia e il figlio di Maria. L'Islam non accetta l'idea di incarnazione o di relazione filiale. Nella sua prospettiva, Gesù, figlio di Maria, Isa ibn Maryam, fu un profeta principale e un polo spirituale dell'intera tradizione abramatica, ma non un Dio uomo né il figlio di Dio. Comunque, la sua nascita miracolosa da una madre vergine, alla quale il Corano si riferisce come la donna eletta tra tutte le altre donne del mondo, è menzionata esplicitamente. E lo è anche il fatto che egli era lo spirito di Dio, Ruhollah, e la sua funzione speciale come portatore di una via spirituale piuttosto che di una legge religiosa è inoltre fondamentale negli insegnamenti islamici. Il Corano comunque non accetta che fu crocifisso, ma afferma che fu condotto direttamente in cielo. La questione della morte di Gesù è il fatto che resiste a un'interpretazione che possa essere comune alla visione cristiana e islamica dell'avvenimento. Cari amici, siamo giunti al termine di questo programma, però vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.